25ª lezione, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Continuiamo il discorso svolto nella lezione precedente, cioè nella 24ª, per quanto riguarda i modelli che poi porteranno al Medioevo, alla scolastica e in particolare al nostro testo, cioè al testo sul martello delle streghe. Eravamo arrivati ai due modelli, appunto, che si contendono, per così dire, l'ambito di discussione teologica e di discussione filosofica per quanto riguarda il discorso antropologico e quindi per quanto riguarda il corpo, il modo di intendere il corpo, le pulsioni sensibili, le tendenze verso il male, eccetera. Continuiamo questo discorso per, come dire, vedere lo sviluppo successivo fino ad arrivare appunto ancora una volta al discorso esposto, presentato dal martello delle streghe e vedere qual è l'impostazione, quali sono le tesi di fondo esposte appunto nel testo Il martello delle streghe. L'insegnamento dei padri e di Sant'Agostino sono particolarmente importanti perché costituiscono appunto, per così dire, l'anello di congiunzione tra i testi biblici e quindi la Chiesa delle origini, il cristianesimo delle origini e il cristianesimo medievale di cui è espressione il martello delle streghe. Allora, i padri e Sant'Agostino, nei primi 4 secoli. Qui utilizziamo un testo di un altro autore, di un noto teologo, già vicerettore della Pontificia Università Lateranense di Roma, San Ignazio. Il testo si intitola L'uomo, Roma 1983, pagine 137 e seguenti. È appunto un testo sul discorso antropologico, sull'antropologia cristiana, a partire dai testi biblici fino ad arrivare al dibattito contemporaneo. Analizzeremo soltanto le questioni e gli aspetti, la presentazione che Sanna fa, delle posizioni dei padri della Chiesa e di Sant'Agostino. Per Sanna, nei primi 4 secoli del cristianesimo, nella dottrina patristica preagostiniana antecedente Sant'Agostino, sulla condizione da cui Cristo ci libera, considerata nel suo insieme, non nei singoli autori, quindi ammette differenze tra i vari autori, differenze di accentuazione, di posizione, troviamo alcuni elementi teorici sulla corruzione ereditaria e sul dominio della concupiscenza, cioè quindi sulla tendenza a compiere il male e sulle motivazioni appunto di questa tendenza, di questi impulsi. Sul fatto questo impulso, questi impulsi, questa tendenza vengono spiegati con il fatto che tutti abbiamo peccato in Adamo. Agostino è il dottore della grazia. La teologia della grazia in Agostino svolge un ruolo fondamentale proprio per questi motivi ed è legata parzialmente alla teologia del peccato, in modo particolare al peccato d'origine. In che senso? La dottrina teologica agostiniana sul peccato originale ha influenzato la letteratura teologica persana occidentale per 15 secoli e da qui l'importanza e la necessità di prendere in considerazione le posizioni di Agostino proprio per comprendere uno dei principali filoni che poi si sono sviluppati, si sono diffusi nell'ambito del cristianesimo per 15 secoli addirittura. Sant'Agostino comunque non inventa il peccato originale, non è lui l'inventore appunto della teoria del peccato originale, ma esplicita nel parlare di peccato originale, nel presentare le proprie posizioni sul peccato originale, una tradizione attraverso diverse formulazioni cercava appunto di emergere, di chiarire il dibattito, di chiarire la problematica relativa al peccato di origine, al peccato commesso da Eva e da Adamo. Ha coniato Agostino il termine tecnico di peccato originale nel 395, e il termine tecnico, l'espressione, serve ad indicare, rinvia al peccato appunto commesso da Adamo e da Eva, e si riferisce al peccato che esiste nei discendenti di Adamo. Questa è la posizione di Agostino e queste sono le tesi di fondo di Agostino nel parlare appunto di peccato originale. Alla fine del secondo secolo in Egitto, cioè quindi prima di Agostino, e nell'Africa latina c'era un complesso dottrinale, liturgico, cultuale in cui si fondevano la ripulsa ascetica del matrimonio e quindi la negazione del corpo, la negazione e l'immoralità dei rapporti sessuali, dell'attività sessuale, la condanna della generazione, quindi della procreazione, la concezione della funzione purificatrice del battesimo. C'era appunto, verso la fine del secondo secolo, c'erano queste tendenze in Egitto e nell'Africa latina. Accanto a questa concezione persanna, accanto a questa dottrina, un'altra concezione sostenuta da Melitone e Ireneo affermava che in fondo la responsabilità della dannazione finale degli uomini non è da attribuire alla trasgressione di Adamo, quindi alla colpa di Adamo e alla colpa di Eva, ma ai peccati che ciascuno commette liberamente, singolarmente, e di cui si assume tutte le conseguenze, cioè quindi al peccato volontario compiuto, commesso da ogni singolo uomo, da ogni singolo individuo. Alcuni autori rigettano l'idea di una contaminazione inerente ai processi generativi, cioè alla procreazione, ai rapporti sessuali, e causata dalla trasmissione di una colpa ereditata da Adamo. Altri invece ammettono che Adamo ha trasmesso alla sua discendenza una macchia peccaminosa e che questa macchia si perpetua e si moltiplica attraverso l'accoppiamento sessuale, quindi la riproduzione sessuale, la procreazione. Non rifiutano però il matrimonio e la procreazione. C'è questa ambiguità, ci sono queste oscillazioni, queste due posizioni. E questa ambiguità, questa oscillazione si rileva nelle posizioni origeniane ed è riproposta anche nella letteratura teologica, filosofica, teologica, ma anche liturgica, ortodossa di lingua latina. All'interno di questa posizione si muove Agostino. Egli sostiene che la generazione umana, cioè quindi la tesi della corruzione della generazione umana, è corrotta dalla concupiscenza sessuale per il tramite del peccato appunto di Adamo ed è quindi peccato per questi motivi, per queste ragioni. Nell'affermare questa tesi, secondo Sanna, Agostino riecheggia e riprende a sua volta un'antichissima antecedente dottrina a lui pervenuta attraverso la tradizione popolare e liturgica del cristianesimo latino africano in specie, cioè si colloca appunto all'interno di queste posizioni. Di queste antichissime posizioni latine e africane in specie. Cosa significa? Significa tutto questo che nel momento in cui Agostino sistematizza, offre, compie una sistematizzazione di questi aspetti e li presenta in veste organica, presenta organicamente tutta la materia. Agostino assume, fa proprie, accoglie e fa proprie delle posizioni estremiste. estremiste, ad esempio, in relazione alla sorte riservata ai neonati morti, alla sorte infernale, morti dei neonati morti senza battesimo, e poi per quanto riguarda il più rigido predestinazionismo, scusate, etico, e recupera in qualche modo le posizioni rigoriste con questa sua estremizzazione. Appunto, fa proprio le posizioni rigoriste che appartenevano, erano proprie del più antico fondo giudeo-cristiano, ma anche appartenevano alle varie correnti ascetiche dei primi secoli del cristianesimo. Fino al 397, comunque, Agostino affermava che non vi è male senza peccato, come non vi è peccato senza un libero atto del soggetto, quindi attribuiva il peccato ad un atto di volontà, ad una colpa individuale, ad una scelta individuale. Non vi è premio per Agostino, così come se non per questa via, se non per un atto, per una libera decisione, lo stesso discorso vale per il castigo, per il male. E come dire, la difficoltà nel fare il bene per Agostino non è una pena, ma un impulso per progredire appunto al bene, cioè quindi la difficoltà, le difficoltà che si incontrano, si rilevano quotidianamente per Agostino, sono un impulso, una spinta per tendere sempre di più al bene. Dal 397 in poi, però, Agostino afferma che la condizione attuale dell'umanità implica anche uno stato di peccato proprio ad ogni uomo, finché non è stato liberato nel battesimo. La sua ordinazione sacerdotale, cioè di Agostino, nel 391, poi la lettura della lettera ai Romani, cioè quindi il rifarsi all'autorità di San Paolo, la riflessione sulla propria conversione gli fanno comprendere sempre di più il primato della grazia nell'esistenza cristiana e il ruolo appunto della grazia che svolge la grazia divina nell'ambito dell'esistenza cristiana, al punto che dal 411 in poi Agostino compie il proprio lavoro di sistematizzazione di questi aspetti e presenta una visione completa del discorso sulla grazia e del discorso appunto del peccato, dei vari problemi connessi alla sua concezione del peccato. Al centro di tutto questo, di questa visione, sta il ruolo appunto di Cristo. Agostino parla della necessità universale di Cristo Redentore proprio per queste ragioni. Allora, per ricapitolare in che modo si possono spiegare, presentare le posizioni di Sant'Agostino per quanto riguarda il peccato originale, i tratti caratteristici fondamentali del peccato originale. Il padre de Blic, cioè ben noto studioso di Agostino e appunto del peccato, delle varie teorie del peccato, ha ridotto a tre le interpretazioni che sono state date su questi aspetti nel corso dei secoli. Primo aspetto, prima interpretazione, ignoranza e concupiscenza. Il secondo aspetto è la privazione della grazia, cioè la morte dell'anima. Terzo aspetto, solidarietà morale di ciascun uomo con Adamo, con il primo uomo appunto autore del primo peccato. Queste interpretazioni non costituiscono alternative tra cui scegliere, ma sono aspetti della stessa e medesima realtà, dello stesso e medesimo modo di considerare il peccato, che bisogna appunto tener presente. È chiaro, questi aspetti, questi tre aspetti non hanno la stessa importanza e la stessa rilevanza in Sant'Agostino. Agostino pensa soprattutto alla necessità universale del Cristo Redentore, e quindi in questo modo fa proprie due affermazioni di tipo antropologico, di carattere antropologico, l'esistenza della concupiscenza e l'essenza della grazia. Cioè, in altre parole, l'uomo nasce con la concupiscenza e senza la grazia perché è figlio di Adamo. L'elemento ultimo di questi elementi, di questi aspetti, di asserti, affermazioni, è appunto il rilievo secondo il cui il male misterioso trasmesso in noi dal peccato del primo padre è esso stesso un peccato. Fine citazione.